santo del giorno. Santo Stefano protomartire. San Luca negli Atti degli Apostoli documentò accuratamente i progressi che la Chiesa fondata da Gesù costantemente fece dopo la discesa su di essa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Gli Apostoli, nonostante le persecuzioni del Sinedrio, supremo consesso della vita politica e religiosa degli Israeliti, ogni giorno nel Tempio e casa per casa non cessavano di insegnare e annunziare la buona novella del Messia Gesù. Nella comunità di Gerusalemme, accanto ad una maggioranza ebraica di cristiani provenienti da giudei nati in Palestina e parlanti l'aramaico, si era formata pure una minoranza ellenistica di cristiani provenienti da giudei nati fuori Palestina e parlanti greco. Un bel giorno, moltiplicandosi i credenti, gli ellenisti cominciarono a mormorare contro gli ebrei, accaniti nazionalisti, perché le loro vedove, nelle quotidiane distribuzioni dei mezzi ordinari di sostentamento, venivano trascurate. È probabile che gli incaricati del servizio assistenziale fossero ebrei e che la loro trascuratezza fosse dovuta alla minore stima nutrita verso chi non era nato nella terra di Israele e non ne parlava la lingua. Gli apostoli, invece di negare l'inconveniente, convocarono la moltitudine dei discepoli e dissero: «Non è conveniente che noi, lasciata da parte la parola di Dio, amministriamo alle mense. Cercate quindi tra voi, o fratelli, 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, e li preporremo a questo ufficio. Noi altri, invece, persevereremo nella preghiera e nel ministero della parola». La proposta incontrò il favore di tutta l'assemblea, la quale scelse Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo e Procoro, Nicanore e Timone, Parmena e Nicola, proselita antiocheno, cioè un pagano che aveva aderito al giudaismo accettando la circoncisione. Li presentarono agli apostoli, i quali, fatta orazione, imposero ad essi le mani, vale a dire conferirono loro, con un metodo teocratico, l'ufficio. Nella Sacra Scrittura, l'imposizione delle mani è menzionata in occasione della comunicazione dello Spirito Santo ai neofiti, della guarigione di malati e del congedo dei missionari per terre lontane. La cerimonia descritta da San Luca per la costituzione dei 7 diaconi nella loro mansione induce a pensare che essa fosse stabile e permanente. L'imposizione delle mani, congiunta alla preghiera liturgica, comportava, nell'azione degli apostoli, un'ordinazione e consacrazione conferenti agli eletti parte di quell'autorità di ministero nella Chiesa che gli apostoli avevano ricevuto da Gesù Cristo. Compito dei diaconi sarà sì quello di amministrare alle mense, ma non escludeva uno più direttamente spirituale, quale è il ministero della parola, per cui Stefano darà molto presto la vita e la distribuzione dell'Eucaristia che andava congiunta alle agapi. In seguito all'istituzione dei diaconi, i 12 poterono moltiplicare la loro predicazione, di modo che a Gerusalemme aumentò considerevolmente il numero dei discepoli. Persino una grande folla di sacerdoti andava sottomettendosi alla fede, giacché tra cristianesimo e giudaismo non si era ancora prodotto alcun distacco. Per parte sua Stefano, certamente della corrente ellenistica, nominato il primo, forse perché capo del collegio diaconale, essendo pieno di grazia e di potenza soprannaturale, faceva prodigi e segni grandi nel popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, discendenti da quei prigionieri giudei portati a Roma da Pompeo nel 63 a.C., dopo l'espugnazione di Gerusalemme, e alcuni dei Cirenei e Alessandrini, con altri della Cilicia e dell'Asia Minore, si misero a discutere con Stefano, ma non erano capaci di resistere alla sapienza e allo Spirito Santo mediante il quale egli parlava. Evidentemente il santo diacono era un carismatico, possedeva cioè una di quelle speciali grazie per cui da Dio veniva reso idoneo all'esposizione e alla difesa della fede cristiana. È improbabile che l'opposizione a Santo Stefano sia stata istigata anche dal fariseo Saulo di Tarso, fanatico delle tradizioni paterne, il quale tra i frequentatori della sinagoga della Cilicia doveva contare numerosi amici. Non riuscendo a confonderlo e screditarlo dinanzi al popolo, essi sobillarono alcuni che affermassero: lo abbiamo udito proferire parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Coloro che le pronunciavano erano passibili di pena capitale, che il Sinedrio poteva sentenziare, ma non eseguire senza l'espresso benestare del procuratore di Roma. Gli oppositori aizzarono contro Stefano anche il popolo. Gli anziani e gli scribi, i quali spaventati lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni, che dissero: quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e la legge. Difatti lo abbiamo udito dire che quel Gesù di Nazaret distruggerà questo luogo e cambierà le istituzioni tramandateci da Mosè. L'accusa era vera, in quanto il Messia aveva realmente instaurato una nuova economia spirituale, abolendo il funzionamento del tempio ebraico e sostituendo le tradizioni che per i farisei erano fondamentali. Era invece falsa, in quanto gli accusatori volevano far credere che Gesù era venuto a demolire materialmente il tempio e che aveva abolito la legge mosaica senza sostituirla con una legge superiore. I sinedriti fissarono i loro occhi su Stefano per bearsi forse della sua attesa confusione, e invece tutti videro il suo volto che sembrava quello di un angelo. L'alterazione del viso del primo martire del cristianesimo poteva essere effetto del carisma da lui posseduto in grado eminente, ma poteva anche essere frutto della gioia che pregustava la sua anima al pensiero che la vertenza si sarebbe conchiusa quella volta con la morte. Il sommo sacerdote, presidente del Sinedrio, gli chiese: le cose stanno proprio così? Stefano, di temperamento ardente, non si tenne sulle difensive, ma approfittò di quella solenne circostanza per fare una professione di fede in Gesù e mettere in rilievo il carattere universale del piano divino nella storia di Israele. La sua tesi che il tempio ebraico era caduto e che la legge di Mosè era destinata ad essere sostituita si trovava già negli antichi profeti. I giudei credevano che il loro tempio fosse indispensabile al culto di Dio perché lo si poteva adorare soltanto là. Stefano rifece tutta la storia sacra da Abramo a Salomone per mostrare come Dio avesse concesso i suoi benefici a Israele molto prima della legge di Mosè e della costruzione del tempio, in cui egli non poteva essere circoscritto. Parlando di Mosè, accentuò l'elogio che di lui avevano già fatto le scritture e dimostrò come i giudei lo avessero misconosciuto e trascurato. Il grande loro legislatore aveva pure annunciato quel Messia che essi avevano tradito e messo a morte, avversando così tutto il disegno di salvezza umana predisposto da Dio. A tale pensiero il suo discorso si fece veemente. Duri di cervice e incirconcisi di cuore e di orecchi, voi vi opponete sempre allo Spirito Santo, ripetete le gesta dei vostri padri. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Uccisero anche i preannuncianti la venuta del giusto, del quale ora foste i traditori e gli omicidi. Voi che riceveste la legge per ministero di angeli e non l'osservaste. All'udire simili parole, prontamente interrotte, essi si rodevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, ricolmo di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria divina e Gesù che stava alla destra di Dio ed esclamò: «Ecco, vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». L'esaltazione di Gesù da parte del protomartire era per gli ascoltatori una bestemmia contro la maestà dell'unico e vero Dio. Perciò, gridando a squarciagola, si turarono le orecchie e si lanciarono tutti insieme su di lui appena il sommo sacerdote ebbe pronunciata la sentenza di morte. Dopo che l'ebbero scacciato fuori della città, presero a lapidarlo, approfittando della vacanza, in quegli anni, della carica di procuratore romano. I testimoni, ai quali spettava di dare il via alla lapidazione, deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, di nome Saulo, e lapidarono Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli lo spirito mio». Piegate poi le ginocchia, gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, spirò. Saulo, da parte sua, era consenziente all'uccisione di lui. Scoppiò pertanto, quello stesso giorno, una grande persecuzione, specialmente contro i discepoli ellenisti di Gerusalemme. Tutti si dispersero per le regioni della Giudea e della Samaria, eccetto gli apostoli. Ma uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio su di lui. Le spoglie del protomartire rimasero ignorate fino al 415, anno in cui il prete Luciano le scoprì nella casa di campagna di Gamaliele, a 20 miglia da Gerusalemme. Molti frammenti delle sue ossa furono distribuiti a varie chiese della Palestina e dell'Africa. Sul luogo del martirio, l'imperatrice Eudossia fece costruire una chiesa, i cui ruderi furono scoperti nel 1882. Avete ascoltato il Santo del Giorno, Santo Stefano Protomartire.